puntata numero 80 di TN Reggio, che non si ferma mai, anche quando il Maio Torino è nel pieno delle sue vacanze, attendendo di riprendere, penso il 6 luglio, se non ricordo male, la nuova stagione 21-22 sotto gli ordini di Ivan Juric. TN Radio, il podcast ufficiale di Toro News, va avanti per raccontarvi un po' l'estate, poi ci sono gli europei, insomma c'è tanto di cui parlare. Io oggi sono accompagnato da Gualtiero La Sala e da Silvio Luciani in sostituzione di Federico Bosio, che ultimamente, insomma, non me lo vedo prontissimo, non me lo vedo allerta. Ciao ragazzi.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Nick, per la verità neanch'io in realtà, non sono prontissimo. Mi sono un attimo distaccato, devo ricaricare le pile per riniziare una stagione di sofferenza.
Vedo che hai anche lo slogan, hai già lanciato dopo Vagnati accelera, hai no. Il nuovo hashtag dell'estate sì. Granata.
Sì, questo non l'ho lanciato io, l'ho letto oggi e sinceramente mi ha fatto molto ridere, quindi l'ho preso, l'ho rubato e l'ho messo sulla lavagna.
Bellissimo, sembrava tra l'altro. Giusto. Sì.
Sempre meglio dei correttori automatici che scrivono Cagnati, che mi sembra poco generoso. Però... poi non lo so, ognuno ha anche il suo giudizio. Però Vagnati, perché appunto, ma poi ci arriveremo magari un po' più in là con la puntata, è arrivata, la vogliamo chiamare la prima mossa di mercato?
Mi fa mossa male, di mercato, infatti.
Cioè,
mossa di mercatino, mossa da mercatino,
una cosa da mercatino dell'usato, peraltro.
Esatto,
usato sì. Non
usato
sicuro,
poco garantito, tra l'altro.
Pochissimo garantito. E il Torino ha rinnovato fino a 2024 Milinkovic-Savic. Non so se sono state rese note le cifre o
non
se
ancora.
Ne hai parlato.
Non ancora da quello che ho letto io, no.
Speriamo poco. ma poi ci arriviamo perché insomma è un periodo in cui non so voi, credo che Silvio sia molto impegnato, io sto guardando un sacco di partite perché a me questa cosa è vera, una partita alle 15, una partita alle 18, una partita alle 21 piace tantissimo, e se non dovessi lavorare il giorno dopo mi attaccherei anche alla partita delle 23 e delle 2 di notte perché è iniziata anche la Copa America.
Io ho visto quindi... Argentina-Cile ieri, un pezzo finale fino al centesimo minuto di gioco, è durata una partita bruttissima, veramente sembra calcio del terzo mondo, eppure ci sono giocatori importanti, cioè io non mi spiego come il calcio sudamericano, i giocatori che giocano in Europa vadano nel calcio sudamericano e si trasformino e diventi una bagarre clamorosa.
Però credo sì, sia la Garra Charrua o qualcosa sì, del genere,
anche se Tabárez ha smontato il mito della Garra Charrua, non so se hai letto l'intervista.
Ce l'hanno anche le altre,
ha detto. Sì, ha detto ce l'hanno anche le altre, sì. E Adani ha rassegnato le dimissioni da commentatore.
Buonasera anche End, che subito decide di tirarci sul morale. Savic, Meitea, Enna Rodriguez. Andiamo magari dopo anche a snocciolare tutti i nomi attorno al Torino. State vedendo gli europei, vi stanno piacendo? Che ne pensate, al di là del grande spavento che abbiamo subito tutti sabato scorso con il malore di Eriksen?
Allora sì, mi sto divertendo in realtà a vedere le partite. Oggi mi sono appassionato all'Ungheria, che non posso finire di vedere perché sono in diretta con voi, però mi sono appassionato perché c'è
professionalità.
È professionalità, sì. Il nostro caro Marco Rossi, che arriva dalle giovanili del Toro e si è ritrovato a fare il CT dell'Ungheria, quasi miracolosamente, diciamo, nel senso ha qualificato l'Ungheria con due gol, uno all'88esimo e l'altro al 92esimo di quel nome che non dirò perché non so dirlo.
Szoboszlai.
Grazie mille.
E quello facile.
Può dire ma non si può scrivere, quello è il problema.
Esatto, esattamente. E allora secondo me era una bella storia da raccontare perché è un po' di Granata, oltre ai giocatori che ci sono, però quello è un po' una storia tinte Granata che era carina da raccontare. Poi l'Italia mi entusiasma, quindi sono tranquillo.
Stavo guardando l'Ungheria, ho visto Ronaldo sbagliare a 4 metri dalla porta, dentro l'area piccola. Poi nel momento in cui avremo finito questa puntata Ronaldo avrà giustiziato,
avrà fatto tripletta.
Però è sicuramente impressionante vedere 60.000 persone dentro la Puskás Arena di Budapest, perché ci stiamo iniziando ad abituare ai rumori, alle persone nello stadio, ma vedere ogni seggiolino pieno fa impressione, fa quasi dire oh, lontani, mascherine, fate qualcosa.
Non so se ti è mai capitato, ma io vedo film vecchi di qualche anno fa in cui sono tutti accalcati. Io penso, cazzo, ma le mascherine, cioè, distanziatevi, vi prego. Poi mi ricordo che invece prima il
una volta era normale,
era la stessa cosa. Anche vedere 15.000 persone e sentire i rumori appunto dei tifosi è qualcosa di paradossale. Per fortuna,
però è bello,
mi sto riabituando. Per fortuna, sì.
Adesso noi a Torino, siamo anche tornati in zona bianca da ieri, quindi sì. Siamo ufficialmente senza coprifuoco.
Noi da una settimana in Abruzzo, infatti la prima partita dell'Italia l'abbiamo vista in piazza con 200 persone distanziate con le mascherine, ma era quasi una curva dello stadio.
Sì.
È stato bellissimo, è stato qualcosa stupendo. Di stupendo, quindi sì.
Sì, anche se non sbaglio c'erano più o meno 15.000 persone, 14.000 persone all'Olimpico, che è la capienza che dovrebbe essere confermata anche per le altre due partite di girone. Sì. L'Italia gioca domani, in realtà contro la Svizzera. Non sono andato a guardare ancora le probabili formazioni, visto che l'Italia ci riguarda da vicino. Non so se Belotti
non dovrebbe giocare.
No,
parte dalla panchina e si spera che in caso di risultato positivo poi potrebbe giocare, immagino, la partita contro il Galles.
Sì, esattamente. Che è un po' un peccato, perché io pensavo facesse davvero Immobile, Belotti, Immobile, però effettivamente...
Però ha segnato.
Quindi. Esatto, ha segnato, quindi ci sta a confermarlo, perché speriamo che segni anche lui, dai.
Il commento di End mi dà una sponda, Morata è peggio di Zaza, ieri appunto si è giocata la Spagna.
Io l'ho vista la Spagna.
Qualcuno, tra l'altro, per dare un gancio al Toro, si è ricordato di una prestazione di un'altra nazionale allenata da un ex Granata, proprio contro la Svezia, ovviamente l'Italia nel novembre del 2017.
Io ero allo stadio,
Davvero?
Sei andato? Sì, ero a San Siro, sì.
Mamma mia, che brutta roba.
Brutto.
Della morte di... No, non è morto.
Stai facendo fregare.
Mi sto facendo fregare? No, perché io potrei essermi... anche perso qualcosa.
No, non mi... Beh, ricontrolla Nick, ma neanche a me risulta, sinceramente.
No, cioè, arrivano
comunque commenti... panchinare Gerard Moreno per Morata è qualcosa di clamoroso. Ieri io ho visto la Spagna, è tutt'altra cosa.
Sì, però io ho anche visto Berg sbagliare un gol davanti alla porta, che davvero, ma neanche io a calcetto sono così scarso, E io sono scarso a calcetto, vi giuro. No, Nick lo sa perché mi ha anche visto giocare a calcetto. Però mamma mia, quel gol che ha sbagliato Berg è stata una roba da un pugno in un occhio, orrenda. Però vabbè, diciamo che la Svezia è un po' una squadra ostica per natura. Noi ci siamo cascati per i mondiali, adesso potrebbe aver fatto uno sgambetto alla Spagna.
La Svezia che tra l'altro per Covid e infortuni in generale ha perso alcuni dei suoi migliori talenti, perché comunque la Svezia direi migliore come squadra in generale a livello di rosa potenziale rispetto a quella che eliminò l'Italia, perché potenzialmente a Ibrahimovic, che però si è fatto male prima dell'inizio europeo, a Kulusevski che si è preso il Covid, a Svanberg, anche se non sbaglio, che
stavo guardando
sempre confusione tra Svanberg e Skovolsen.
Skovolsen
è danese, quindi esatto. Dovrebbe essere Svanberg, esatto. Anche lui si è preso il Covid e comunque sono tre giocatori che giocano dalla media classifica in su della Serie A e, insomma, sarebbero stati davvero utili alla Svezia. Ieri grande partita di Isak, giocatore della Real Sociedad, che ha messo in mostra davvero tante tante belle cose. Per il resto, appunto, quindi Belotti temo che non lo vedremo fino alla terza partita, anche se Ende ci dice ho paura che giocherà Raspadori, pupillo del mister. Non credo proprio. Comunque sceglierebbe Belotti.
Sì, anche per una questione di gerarchie. Io non penso che possa lanciare Raspadori, anche se poi la terza partita conta relativamente. Già se pareggi con la Svizzera sei praticamente dentro, quindi magari per gestire le forze potrebbe anche fare un discorso del genere, visto che Belotti è una carta che anche a partita in corso può giocarsi per fare una mezz'ora per sbloccare la partita. Raspadori fa i 90 minuti col Galles per lasciare poi spazio a Immobile e Belotti nella fase di all'eliminazione diretta. Potrebbe anche esserci questo tipo di discorso, mi sembra un po' difficile sinceramente.
Sì, mi sembra che comunque Mancini abbia tutto l'interesse magari anche a far entrare Belotti nel clima della competizione, certo. E iniziare a farlo macinare per non doverlo buttare invece magari dentro agli ottavi, o speriamo ai quarti semifinali a freddo. Secondo me sarebbe meglio scaldarlo, farlo entrare un po' in questo clima europeo, adesso che lo vediamo comunque molto protagonista, no? Anche da un punto di vista mediatico stavo notando, cioè si parla, sì, tanto di Belotti, a parte vabbè ovviamente la Gazzetta nel suo settimanale Sport Week ci fa la copertina, ma la Gazzetta è in chiaro conflitto di interessi, però mi sembra che in generale anche i canali social della Nazionale, quando è andato a quel terribile programma di Rai 1 pochi giorni prima dell'inizio dell'Europeo, che si chiamava Notte Azzurra, con dei bruttissimi siparietti con Immobile e delle scandalose allusioni di Biagio Izzo sul fatto che, visto che si conoscono molto e stanno in camera insieme, sai com'è, roba indecente, sì, da vedere in prima serata. Comunque sembra un po' un protagonista di questa nazionale, al di là poi che magari giochi o no.
Sì, in realtà a me fa piacere perché, beh, oltre ad essere un bravo ragazzo, spero che possa anche dimostrare sul campo di essere molto competitivo. E rispetto anche a quello che dicevate prima, sì, Mancini l'ha detto più volte, che vede proprio Belotti Immobile nello stesso ruolo e che li alternerà, quindi non credo che Raspadori possa andare a fare, andare tra virgolette a disturbare questo dualismo. Poi sì, è bello vedere Belotti che anche a livello internazionale è diventato un pochino più importante, ecco, ma a me fa molto piacere, appunto, diciamo, speriamo che si possa concretizzare tutto questo con dei gol importanti all'Europeo, assolutamente.
Il gruppo è unito, si vede,
sì.
E Belotti è uno dei, comunque, di quelli che c'è da più tempo alla fine, perché ha 28 anni, quindi non è un senatore, ma conosce un po' tutti ed è al centro delle dinamiche del gruppo, quindi anche questo è importante. Poi in questo tipo di competizione devi essere anche fortunato, perché Belotti paga un finale di stagione opaco, Immobile, sì, gioca la prima, segna, lui deve fare in modo di sfruttare i 20 minuti a partita che gli dà per risultare decisivo e andare anche sulle copertine internazionali, perché che poi un gol in semifinale...
Scusami, nell'andata sono stati tipo 5 minuti, non ha avuto davvero opportunità di mettersi in mostra.
E quindi segnare ad esempio un gol in semifinale anche da subentrato ti garantisce un prestigio internazionale, una nomea internazionale importante. Dovrà essere quindi bravo lui a sfruttare questi attimi e momenti.
Domanda maliziosa, dici che Cairo ci spera?
Sì, secondo me sì. Sì, vabbè, assolutamente, ma è normale, purtroppo è normale, perché hai un giocatore con un anno di contratto, quindi ci sono gli avvoltoi che cercano di prenderlo al minimo sindacale, ed è giusto anche così, quindi ognuno fa il suo. Se Belotti non ha intenzione di rinnovare, è giusto che Cairo speri in un exploit europeo per poi ricavare di più dal cartellino, anche perché sarebbe meritato. Tu hai preso un giocatore a 8 milioni, l'hai costruito, l'hai fatto capitano, l'hai reso uno dei più importanti del campionato italiano, rinomato anche all'estero, quindi è anche giusto ricavare qualcosa in più dalla cessione. Sarebbe un peccato perderlo a 15 milioni dopo 5 sì, anni così, questo è il discorso.
È vero, è vero. Però volevo fare soltanto una piccola aggiunta. Forse non è tanto conveniente per Cairo che magari si metta in luce se poi decide di rimanere, perché c'è anche questa opzione. Perché se decidesse di rimanere, poi gli potrebbe anche avanzare delle richieste un pochino più alte, ecco. Non pensate che possa andare così?
Insomma, una cosa da gentiluomo sarebbe rinnovare il contratto e poi cedere il cartellino, però è vero che tu gli devi rinnovare il contratto a delle cifre che poi lui ha intenzione di guadagnare per il resto, perché ovviamente o ridiscute il contratto nella nuova squadra appena arrivato, però se ha rinnovato un contratto di base quello rimane, e questo darebbe potere contrattuale al Torino. Però Belotti poi si fida del fatto che Cairo non spari 50 milioni e 50 milioni non arrivino e che quindi resti
soprattutto resti nel mercato di oggi,
soprattutto in un mercato che, come dicevo l'altra volta, Belotti rischia di essere la prima vera grande operazione del mercato italiano quest'anno, che vada all'estero, resti in Italia, però diciamo dell'ecosistema italiano, e quindi è lui a impostare l'asticella di come si muoverà economicamente questo mercato nei mesi a venire. Donnarumma è andato via a zero, quindi non lo sappiamo, abbiamo soltanto i valori, non abbiamo il valore del cartellino, sappiamo quanto vale Donnarumma secondo il Paris Saint-Germain dal punto di vista dell'ingaggio. Ma se Belotti viene venduta a 70 milioni è possibile che il mercato si muove in quella direzione. Se Belotti viene venduta a 30, poi non dico che ovviamente sarà decisivo, però ci dà, non c'è ancora un termometro da quel punto di vista.
Sì, purtroppo è influenzato dall'anno di contratto che gli rimane. Poi va fatta anche un'altra considerazione, che però secondo me non riguarda tanto il caso di Belotti. Il fatto è che se un giocatore si libera a zero, automaticamente riesce a strappare un ingaggio più alto, riesce a strappare il bonus alla firma, riesce a strappare un milioncino in più sul contratto, perché ovviamente si scatena un'asta da un altro punto di vista, visto che la spesa sul cartellino non c'è. Quindi anche questo ragionamento potrebbe appartenere ai pensieri di Belotti. Detto che aspettiamo la fine dell'europeo e rimandiamo tutto alla fine dell'europeo, io penso che se lui fosse stato sicuro di rimanere e Cairo gli avesse presentato un progetto importante, avrebbe già firmato, ma non nel mese scorso, da 6 mesi, 7 mesi. Il problema è che questo non è successo e non è colpa di Belotti.
Il progetto manca e si vede.
Vero che questo progetto non si poteva sviluppare finché tu non eri sicuro della salvezza.
Vero.
Però diciamo che i primi passi non sono incoraggianti. Ma ci arriviamo. Prima volevo chiudere magari un po' il discorso sull'europeo andando a parlare degli altri granati impegnati, perché abbiamo visto Rodriguez giocare in Svizzera-Galles. Ha giocato l'integrità della partita praticamente. Non ricordo se poi... sì. Se poi è subentrato negli ultimi minuti, è uscito negli ultimi minuti, però comunque li ha giocati tutti da terzino sinistro nel 4-3-3, se non ricordo male, adesso potrei sbagliarmi, della Svizzera. E abbiamo visto anche Linetti segnare, però nella sconfitta, forse una delle più grandi sorprese di questa prima giornata, della Polonia sulla Slovacchia, anche se io devo dire che sulla Polonia avevo davvero tanti tanti dubbi.
Sì, anch'io.
Che sono stati un po' confermati. Cioè, la Polonia è una squadra che da anni ormai è in fase discendente, continua ad avere una punta fenomenale di diamante che è Lewandowski.
Sì, ma che però ha segnato. Ieri ho letto che Lewandowski è ancora sotto a Bentner in quanto a gol internazionali con la maglia della nazionale. Quindi
sì, è vero, è un gol sotto.
Mi viene da pensare che non è colpa sua, perché gli è arrivato un pallone in allungo, ha protetto una sfera sul dischetto del rigore e poi ha servito indietro e poi poco altro. Cioè, l'attaccante forse è il ruolo che più di tutti, se forse non sei Benzema o Ibrahimovic, non come forza ma come tipo di giocatore, dipende dalla squadra. E a Lewandowski non arrivano lui con mezza palla ti fa gol, però se non gli arriva neanche mezza diventa difficile.
Sì, è vero, è vero. E io trovo che sì, sia una squadra molto molto incompleta e che appunto, come ci diceva anche End, che non ha tanto ricambio di giovani, di volti nuovi, quando in questo europeo stiamo vedendo veramente dei ragazzini varcare il campo e tra l'altro a battere un sacco di record. E invece la Polonia mi sembra un po' sempre la stessa, anche quando l'ha affrontata l'Italia nel... era ottobre, mi sembra, l'ultima volta che mi sembra. Sì. E anche lì non era per niente una squadra messa bene. Abbiamo pareggiato, se non sbaglio, la prima volta, e la seconda volta li abbiamo un po' strapazzati, ecco, mi sembra.
Sì, sì, con Belotti che rischia di farsi malissimo per due entrate micidiali.
Bravo. Bravo, bravissimo. Però appunto non si vede tantissimo gioco e soprattutto non c'è questo ricambio che ha avuto anche l'Italia, per fortuna.
E in questo non ha aiutato ieri, direi, la prestazione di Linetti, perché primo tempo è stato abbastanza invisibile, un po' più vivo forse di quello che abbiamo visto al Torino. Appena nei primi minuti mi sono sorpreso nel vederlo vivo,
un po' più in forma anche fisicamente.
Probabilmente sì, ha segnato, ma ha segnato per sbaglio. Cioè, possiamo dire, preso una palla sporca che è finita sul secondo palo e nel momentaneo pareggio dopo 30 secondi dall'inizio della ripresa, poi la Slovacchia con Skriniar e ha chiuso la partita.
Mi sembra che fossero 40 anni che non segnava un giocatore tesserato con il Torino in un europeo.
Se l'ultima volta era stato Pulici.
No, Graziani, credo, nell'80.
Mi sembra di non l'avevo letto. Sì, può essere. O era Pulici o era Graziani. Adesso non
e tra l'altro ho visto la lista dei gol divisi per club. E c'è tutte le squadre, Inter 3, poi tutte le squadre a scendere, Cardiff City, Torino 1 e poi c'è Juventus meno 2 perché ci sono stati gli autogol di Demiral e di Szczęsny con la Bologna. Quindi è stato quello bellissimo vedere questa classifica.
Quello di Szczęsny è sfortunato, anche bisogna dirlo, però insomma non è così stato.
Quello di Demiral era una roba orrenda da vedere, cioè una posizione sbagliatissima del corpo, messo tutto cioè strano. Se l'è buttata proprio dentro male, ecco, però per
Rodriguez
fortuna.
L'avete visto?
No, io Rodriguez non ho avuto l'onore di vederlo, tu l'hai visto?
Io non ho avuto il coraggio di vederlo.
No, sì, infatti, perché non volevo rovinarmi la serata e quindi ho voluto evitare. Ecco.
Rodriguez ha buttato tanti palloni in mezzo, più di quanto gli sia capitato con il Torino. Bei cross, devo dire, batte anche i calci d'angolo da sinistra, quindi mi pare a uscire, ma potrei dire bagionate. E non è stata una partita disastrosa. La Svizzera in generale non è sembrata molto brillante, si è fatta un po' imbrigliare offensivamente dal Galles, ma direi che non è colpa di Rodriguez. Detto questo, appunto, speriamo che anche lui, così il suo agente contento, faccia un buon europeo
e magari lo vendiamo a
reputazione.
Magari ci facciamo plusvalenza con Rodriguez, che sarebbe...
Che l'abbiamo preso a 2 milioni, mi sembra.
Sì, è una cosa del 2 e mezzo, mi pare.
2 e mezzo, sì, è vero. Che c'è comunque il risultato...
Trattativa estenuante, perché il Milan per non fare minusvalenza doveva venderlo a 3 e mezzo e Caro gliene voleva dare 1 e mezzo, poi si sono messi d'accordo a metà, quindi una roba brutta.
Che storia, mamma
prima
mia.
Prima di Linetti, l'ultimo gol di un giocatore del Torino in un europeo risaliva al 21 giugno 1980, Ciccio Graziani in Italia e Cecoslovacchia, 1-1, finale terzo posto. Non so come faccio una finale essere finita 1-1, ma non indagheremo oltre.
Sarà andata i rigori.
Magari ai rigori, magari
no, non lo so. Non è forse al tempo c'era ancora il golden goal?
No,
non me lo ricordo.
1-1, no, non c'era già. Non è presto. Il golden goal arriva negli anni 2000.
Se non sbaglio, è vero. No, comunque, vuole fare una precisazione: che il risultato tra Svizzera e Galles, tra l'altro, ci favorisce tantissimo perché adesso siamo primi a 3 punti. E siamo anche abbastanza tranquilli perché essendoci passa la prima, la seconda e c'è anche le tre migliori le quattro migliori terze, quindi cioè tendenzialmente
sì, diciamo gli scorsi europei le quattro migliori terze erano due squadre con 4 punti e due squadre con 3 punti, quindi di base con un pareggio tra le due dovresti passare, ma l'Italia ci arriverebbe a terra se perdesse e pareggiasse una con Svizzera e Galles, cioè per come qual è adesso il tesoretto di entusiasmo che ha questa squadra,
bisogna fare 9 punti.
Io comunque non me l'aspettavo.
Tu dicevi già una cosa del genere, bisogna fare 9 punti, però riguardava il Torino ed era molto
sì, con quel filotto di partite che alla fine non era andato neanche così male in realtà, perché se non sbaglio era quella con c'era di mezzo anche la Juve ed non era andata malissimo, quindi dai, speriamo.
Il Torino che sta iniziando a mettere i primi mattoncini di questo nuovo ciclo di Juric.
Quali mattoncini? Ma tu li vedi?
C'è quello evidenziato dall'hashtag dietro Silvio Luciani, che appunto dicevamo prima, Vagnati, per chi legge, per chi ascolta e basta, Van J. Ati, a richiamare il nuovo rinnovo del Torino, Vania Milinkovic-Savic, ha rinnovato fino al 2024, e c'è chi teme che sia per un posto da titolare. Visto che ci sono anche speculazioni giornalistiche riguardo.
Questo è uscito, cioè. Queste sono le voci che girano, che risultano anche a noi in realtà. Quindi
stamattina abbiamo parlato, cioè hanno parlato i nostri colleghi di Toro News di investitura. Mm-hmm. Io volevo accecarmi gli occhi quando l'ho letto, ma non per i nostri cari colleghi, ma per la notizia in sé. Cioè A me sembra un pochino, posso dirlo, un po' una porcata.
Ah, vabbè, pensavo peggio.
Si può dire in televisione? Scusa Maria, non lo so.
Hai sentito chi è il probabile secondo, anche se non so se magari sì. Parlo il nome.
Sì, beh, l'ho sentito ed è non so se sia peggio, sai. Cioè, allora, comunque il secondo nome è stato fatto è quello di Mirante. Correggimi
sì.
Se sbaglio.
Sì, no, tra l'altro io l'altro giorno ho aperto la lista di Transfer Market con i giocatori in scadenza e praticamente gli accostamenti che sono stati fatti al Toro erano tutti lì. Ranocchia, Caceres, Mirante, cioè una roba.
Ranocchia e Caceres mi hanno fatto male a leggerli, devo dire.
Secondo me Bagnati si è dimenticato di togliere il filtro. No, si è dimenticato di togliere il filtro della ricerca dei giocatori. Ha messo portieri.
No, no, secondo me Cairo gliel'ha imposta quella lista.
Ah, ok. Gli ha bloccato il computer. Col controllo d'amministratore non gli ha fatto più cambiare. Per forza, perché... Poi possiamo anche discutere dei singoli nomi. Io oggi su Twitter ho scritto che non twitterò per tutta l'estate sul mercato del Torino. Spero di riuscire a mantenere questo fioretto, perché poi già oggi con la notizia del rinnovo di Milinkovic-Savic mi prodevano le dita.
Hai traballato.
Sì, mi prodevano le dita, quindi. Però mi sono fermato. E possiamo anche discutere dei singoli nomi. Il problema è quello di un progetto che parte con un allenatore a 2 milioni l'anno e che continua con accostamenti che non c'entrano nulla né con il sistema di gioco che vuole fare né con il tipo di profilo che servirebbe al Toro per rilanciarsi e ripartire e dare linfa nuova. Quindi sinceramente io non so che pensare. Io spero che siano delle butate, che siano dei contatti, delle richieste di informazioni, però le premesse non sono buone.
Sono d'accordo che le premesse non siano buone, ma vi faccio anche una piccola domanda, perché la mia riflessione riguarda anche l'anno scorso con Giampaolo. Diciamo che era stato anche un po' attaccato l'allenatore stesso, perché si pensava che non si fosse imposto, no, per gli acquisti da fare in estate, che avesse un po' ceduto, soprattutto su quel ruolo fondamentale che era il regista. Mi chiedo invece, uno come Juric, che... E possiamo dirlo, una testa calda, nel senso un po' alla Mihajlovic, sanguigno, è una persona che non te le manda a dire.
Lo sa bene Ugolini.
Ugolini, il giornalista di Sky, lo sa bene, infatti stavo per dire. E io mi chiedo, secondo voi, tirerà un po' le orecchie a Cairo oppure si piegherà come ha fatto Giampaolo per poi ritrovarci con un progetto tecnico scadente, che definire proprio già progetto tecnico mi viene da ridere, e di conseguenza ritrovarsi a gennaio a dover cambiare allenatore perché non va bene?
Non lo so,
difficile.
Difficile pensare che Juric abbia firmato carta bianca quando ha firmato il suo contratto per il Torino.
No, carta bianca no, però quantomeno dare una linea precisa degli acquisti.
Avrà avuto delle garanzie, cioè avrà avuto delle garanzie dal punto di vista del tetto della spesa, dei ruoli, della sua idea. Cioè, non penso che lui abbia detto sì, io firmo, perché se immagino che abbia firmato per crescere rispetto a Verona. Crescere rispetto a Verona vuol dire almeno il primo anno fare quanto il Verona, cioè decimo posto.
Sì, ed è sinistra chiaro che della questa... classifica.
Ed è chiaro che questa squadra non vale più la parte, lo valeva, ma non vale più la parte sinistra della classifica. E quindi credo che si sappia che l'obiettivo è migliorare. E penso che nessuno sano di mente creda che si possa migliorare questo Torino con Ranocchia come fulcro. Puoi prendere Ranocchia perché prende poco ed è gratis e metterlo come quarto centrale, ma forse mi può andare bene.
Ma stessa cosa Caceres, lo metti come riserva di Izzo, come braccetto di destra, all'occorrenza può fare anche l'esterno destro quando sei in emergenza, è un giocatore comunque esperto, a zero io lo prendo per
sì,
fare il quarto, non per sostituire Nkulu, che è stata la colonna della difesa per 4 anni e ha avuto un rendimento per larga parte della sua esperienza superiore a quello di qualsiasi altro centrale in Serie A. Quindi...
Ma vale anche Milinkovic-Savic, lo stesso identico discorso. Vuoi farci il portiere titolare? No. Vuoi rinnovarlo per avercelo sempre lì? Magari lo mandi un altro anno in prestito, ha 24 anni. Poi, cioè, Milinkovic-Savic è praticamente più bravo coi piedi e con le mani. E lo sappiamo.
Infatti.
posto anche che tu investi in un suo miglioramento tecnico dal punto di vista delle parate, Juric è un giocatore che dei portieri bravi con le mani, non, coi piedi, scusatemi, non se ne fa nulla.
Beh, gli ultimi due aspetta, anni, su questo però non sono d'accordissimo. Nel senso che Juric non costruisce dal basso, però cerca molto, molto, molto la palla lunga sugli attaccanti per portare in zona palla.
Questo sì.
4-5 però... giocatori tra esterno, trequartista, punta. Quindi Milinkovic-Savic questa cosa ce l'ha, il lancio lungo sulla punta. È anche molto preciso, la sventagliata. Forse è uno di quelli che ti fa guadagnare più campo con il lancio lungo.
Sì.
Poi rimangono i dubbi che dicevi, scusa se ti ho interrotto.
No, scusami, io pensavo proprio infatti a quello che dicevi tu, no? Il Verona in questa stagione è stata quella con i valori più bassi di costruzione bassa a partire dal portiere. Cioè Silvestri sparava sempre, sempre, sempre lungo. Voglio dire, per sparare lungo non ti serve per forza il cannone che c'ha Milinkovic Savic nei piedi, a meno che l'obiettivo non sia arrivare al limite dell'area a contestare la seconda palla.
Sì, sì,
con,
sì.
Sì, se vuoi fare
secondo quello, me è magari... quello il ragionamento. Cioè io ho pensato l'unica cosa sensata, andandomi a rivedere anche le statistiche sul Verona, che era primo per duelli aerei persi, però era primo per duelli aerei generali, quindi, e soprattutto era primo per rinvii dal fondo, rinvii lunghi dal fondo. Quindi è una squadra che fa il giro palla, palla al portiere e guadagna campo così. Oltre poi quando prende il predominio della zona avanzata del campo, gioca e costruisce le sue trame lì. Però la prima conquista della tre quarti avversaria l'ha sempre fatta così, andando a contestare i palloni alti. Quindi io ho pensato, Milinkovic-Savic, che ci ha dimostrato di avere questa cosa, forse uno dei migliori in questo fondamentale in Serie A, perché rinvia 100 metri dalla porta. Però cioè, non puoi fare affidamento dopo un anno che ti ha dimostrato che il portiere è fondamentale e ti può togliere punti, così come esatto, un sacco di punti. Tu ti affidi a un portiere che ha fallito alla SPAL, ha fallito all'Ascoli in Serie B, ha fallito allo Standard Liegi, ha fallito da te, perché quest'anno ha avuto qualche opportunità, e ci ricordiamo la papera di Bologna più che la partita di Roma. Quindi
eh sì, è vero. Dai, comunque secondo me coi piedi è bravo, gli manca soltanto una cosa, saper parare. Che cosa vuoi pretendere da un portiere che sappia parare? È come sei esigente. Ah. Guarda il ragionamento che ha fatto Cairo, quello che sto facendo io, Ha detto soltanto, quest'estate migliorerà a parare del nostro portiere numero uno. Sicuro, sicuro.
Allora, in onore di Milinkovic-Savic e di questo rinnovo, io ho pensato di farvi qualche domanda per chiedervi quanto conoscete il nostro eroe Milinkovic-Savic. E quindi, a sorpresa, benvenuti nel quiz su Milinkovic-Savic.
Oh, una sorpresa così, anche per noi, io non lo sapevo. Non
così lo debotto senza senso, veramente.
Assolutamente. Ho detto, come la riempiamo un'ora? Ma facciamo un bel quiz sul, speriamo, secondo portiere del Torino. 10 domande. Se vi prenotate urlando versi a casaccio o nomi del Torino, che ne so, Ogulo.
Ma non credo che ci sarà questo garone, perché io non sono così ferrato su Mili. Non sono così preparato.
Devo dire che mi sono divertito un pochino. Se indovinate, un punto vostro. Se sbagliate, un punto per l'avversario. Ok?
Va bene.
Quindi, prima domanda. Da quale, facile, sono partito morbido. Da quale squadra avete risposta multipla, quindi aspettate che finisca di elencare le opzioni. Da quale squadra polacca il Torino ha prelevato Milinkovic-Savic? A. Lechia Danzica. B. Lech Poznan. C. Piast Gliwice.
Vado io?
Non lo so, vai.
Io ce l'ho prenotato. Io ce l'ho, e secondo me la A, perché la C è la squadra di Rinetti e la B è, vabbè, l'Ec Poznan.
Davvero la A è la squadra di Rinetti, la C è la squadra di Rinetti.
O forse di Glick, non ricordo.
Io ho sparato a caso. Però è esatto, potrebbe esattamente essere Lechia Danzica.
E allora quindi... che siamo 1-1, l'avevo detto anch'io A.
No, dovete prenotarvi.
Ah, bisogna essere veloci, sto perdendo sul tempo.
Silvio in vantaggio. Domanda numero 2. Il cane di Milinkovic-Savic ha un suo account personalizzato su Instagram, vero o falso?
Ce l'ho. Falso.
Secondo me è vero.
No, è falso. È falso.
È falso.
Io ero abbastanza convinto che ce l'avesse, quindi sono rimasto un po' deluso.
Sì, anch'io sono, adesso ho detto ce l'ha, non ce l'ha, però no, non l'avevo mai visto. L'avrei visto nelle storie.
Sì, su tagga. Twitter sarebbe impazzato proprio.
Sì, 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 sì.
Ha bellissimi cani, tra l'altro adesso è cambiato, quindi ho paura che l'ultimo
non ci abbia lasciato.
Temo ci abbia lasciato, temo ci abbia lasciato.
Purtroppo
ovviamente
capita.
Ci auguriamo di noi che fosse soltanto la luce diversa che gli ha fatto cambiare il colore del pelo. Non so se vi è mai giunta notizia, per passare alla terza domanda, che Milinkovic-Savic ha preso una traversa su punizione.
Ah, qualche volta l'hanno detto in telecronaca.
Se qualche volta l'hanno detto in telecronaca.
Qualche volta.
Non vi chiedo ovviamente la partita nella competizione, perché sarebbe troppo facile ovviamente.
Torino-Carpi, Coppa Italia, ero allo stadio.
Io sbagliai, su Twitter sbagliai, perché mi ricordavo il Pisa invece.
No.
E infatti
ci avevano giocato.
Sì,
ci
mi corre...
giocato in Coppa Italia.
Mi avevano corretto dicendomi: guarda che era il Carpi la partita, tutto giusto, ma era il Carpi.
Ma se adesso mi impegnassi, vi potrei anche andare a riprendere il video. Con tanto di sottofondo io che caccio quasi una semi-bestemmia, perché non veramente ero sorpreso. Cioè, ero con mio padre, tra l'altro, quindi sorpresissimo.
E io mi ricordo, sì, ero allo stadio a lavorare, tra l'altro. Incredibile, eventone, e vidi. E quale fu il portiere del Carpi a subire quel tiro, quel quasi gol? A. Vid Belez, B. Simone Colombi, C. Federico Serraiocco.
Vai.
Io dico la B.
E invece era Federico,
Federico Serraiocco. Lo sapevo.
Che penso fosse il secondo portiere di...
Che tra l'altro
del Carpi.
Non dire... Io penso sia mio conterraneo Serraiocco. Adesso non vorrei dire una stupidaggine.
Andiamo a verificare. Dedo ci chiede giustamente se Milinkovic-Savic calcia le punizioni di destra o di sinistra. Io direi una cosa alla volta, ok?
Io direi che per quello c'è bisogno di altro, c'è bisogno di un
comunque
altro tipo di talento.
Secondo me comunque Juric è talmente tanto detto benevolmente, tanto un pazzo, che secondo me potrebbe anche organizzarsi per metterlo titolare soltanto per fargli calciare le punizioni, Scherzi a parte, è talmente eccentrico che secondo me potrebbe anche farlo.
Rogerio Seni diventa praticamente.
Esatto.
Sì, è di Pescara Serraiocco. Infatti ricordavo bene.
Siamo proprio lì.
In casa giochiamo.
Passato in vantaggio. Una doppietta in pochi minuti.
Sei passato in vantaggio con un autogol alla Juve, alla Demiral, però
sì,
per
perché
adesso
tu stai giocando, sei un difensivista.
Esatto.
Cioè.
Vero. Però la sapevo.
Ci credo, sì. Mi ricordo che con tuo padre ti battevi il gol dicendo: guarda cosa
Serraiocco.
Serraiocco l'ha quasi presa. Mi ricordo proprio.
No, mi ricordo che sembrava, ce l'ho rivista di recente proprio per cercare chi fosse, e non mi ricordavo che fosse così, desse così l'impressione di essere spostato dalla scia d'aria che lasciava col pallone. Quarta domanda. Quale, le risposte sono da primo a quinto, quale rigore ha tirato Milinkovic-Savic nella serie di rigori contro il Milan di Coppa Italia in quest'ultima stagione, in cui il Torino è uscito eliminato?
Ce l'ho.
Vai.
Il quarto.
E invece c'è il pareggio, perché è il quinto. Il quarto l'ha tirato Rincon.
Ah, quella roba orrenda, sì, è vero, hai ragione.
Il quarto l'ha tirato Rincon, e quindi pareggio di Silvio, 2-2. Quinta domanda. Vanja Milinkovic-Savic era nella rosa della Serbia Under 20 che partecipò al Mondiale Nuova Zelanda del 2015. Non era il titolare.
Ah sì?
Sì, giocava col fratello, tra l'altro. Infatti io a un certo punto vedo il tabellino Milinkovic-Savic di Fomento, e poi invece ovviamente quello era l'altro.
Era Sergei.
Come si classificò quella Serbia in quel campionato del mondo? Prima, seconda o terza?
Io sparo seconda.
E invece batté il Brasile in finale.
E ha vinto.
Serbia ha vinto la Serbia, campione del mondo.
Nel derby di Lianco, tra l'altro.
È vero.
Brasile.
2015? No, Janko aveva 18 anni, è impossibile.
No, però dico, è il derby...
Ah sì, quella partita, sì. non mi sarebbe piaciuto vedere Lianco in quella partita contro Milinkovic Savic.
Ah, Lianco che Gianluca Di Marzio ha accostato all'Atalanta. Oggi diceva l'Atalanta cerca un difensore, la priorità è un difensore, ha fatto dei nomi, all'interno di questa rosa dei nomi c'era Lianco.
Tra i nomi che non vuole, cioè ha fatto dei nomi che vuole.
Io ne dubito tra l'altro, cioè.
Se Gasperini si prende Lianco, vabbè.
Ma se Gasperini si prende Lianco probabilmente lo trasforma anche in un bel giocatore. Voi scherzate, ma come rendimento quando era con Mihajlovic, Lianco non faceva così schifo, anzi era abbastanza fortino. E con uno come Gasperini forse potrebbe anche lavorare bene, però vabbè.
Io ci ho sempre creduto in Lianco, tra l'altro. Quest'anno anch'io, però mi ha fatto saltare i nervi in una maniera indescrivibile.
Più di una volta.
Quinta domanda. No, scherzavo, sesta domanda. Siamo 3-2 per Gualtiero. Prima dell'ultima partita contro la Roma, che il Torino ha vinto, Nicola ha dichiarato, a proposito di Milinkovic-Savic in conferenza, che la sua migliore qualità è A, la posizione, B, la serenità, C, la grinta. Silvio si prenota.
La serenità, secondo me.
Ed è la serenità, è giusto? E
la serenità, avrei detto la grinta io, vedi.
Anch'io ero rimasto un po' stupito dalla serenità, non mi sembra.
Sì, perché cioè, si vede che è un cazzone, ragazzi, scusatemi il termine, ma cioè, si vede.
Sì, non sente la pressione, insomma.
Esatto.
Forse no. Quindi 3-3, molto combattuto, molto più di quanto mi aspettassi.
Sono andato all'assalto.
Devo dire.
Dillo che pensavi che io non ne sapessi mezza o che lui le dicesse tutte giuste.
A parte che quando no. L'ho pensato questo, pensavo fosse te contro Federico Bosio.
Ah, cioè, già, giusto, vero.
Database ufficiale del Torino Football Club, quindi sarebbe andata. Sì, forse sì. Sono tre i fratelli Milinkovic-Savic, due fratelli appunto che tutti conosciamo e una sorella. Che cosa fa la sorella nella vita? A, cestista, B, pallavolista, C, sciatrice. Silvio, ma quando siete educati?
No, Gualtiero,
mi sono confuso. Quando siete educati che alzate la mano?
Sì, infatti.
Che cosa devo fare? Urlarti, dai. Cioè.
Tipo Buzz.
Volevo cercare Buzz di trovare qualcosa per fare un rumore, però non la trovo. Comunque io dico cestista, la sparo.
Ed è esatto. Ma siete bravissimi, sapete tantissime cose di...
No, ho sparato a caso.
Tra l'altro ho scritto
M. Vabbè, ma in realtà vuoi sapere il ragionamento che ho fatto? Che è quello banale.
Sono alti 3 metri.
Sono alti 8 metri e mezzo a fratello, anche lei sarà alta come minimo almeno 1,90 m.
Ci stava infatti,
No, ci sta, però tendenzialmente il cliché dice se sei alto è perché giochi a pallacanestro. Io da bambino, quando avevo 4 anni, pensavo che si giocasse a pallacanestro per diventare alti. Non
tipo Lundini, altri. Tipo Lundini con berrettini, non so se l'avete visto. Sì, la domanda, tu hai iniziato a giocare a tennis perché eri alto oppure stessa cosa più o meno?
Uguale, esatto. Sì. Lui ha iniziato a fare il portiere perché era alto, mi sa, infatti i risultati ancora
non sono buoni.
Ottava domanda, cosa disse di lui, quindi di Vania Milinkovic-Savic, il suo agente? A, è il nuovo Donnarumma. B, è il nuovo Rogerio Ceni. C, non capisco perché l'allenatore non lo faccia giocare, forse un allenatore poco esperto.
Quella non è la risposta.
Tutta la vita, me la ricordo.
Sì, tutta la vita.
Sì, perché arrivò proprio con le stimmate del nuovo Donnarumma.
È vero, il nuovo Donnarumma, vero.
E faceva molto, fa molto ridere il fatto che Donnarumma sia 2 anni più giovane, però... Questa cosa la lasciamo ai posteri, però è il nuovo Donnarumma. Attenzione, 4-4, quindi siamo
parità,
sicuramente
equilibrio.
A un'ultima domanda importante. Al suo arrivo in Italia, Milinkovic-Savic ha detto di ispirarsi a un certo portiere. Quale? A, Neuer. B, Frey. C, Abbiati. Si prenota Gualtiero.
Guarda, se è Frey la risposta esatta, io stacco il computer e me ne vado, ve lo giuro su Dio, Ve lo giuro.
Io ti giuro.
Manca
che vorrei
Abbiati.
Io vorrei rispondere Abbiati. Però vado su, non dico sul sicuro, ma quasi dico Neuer. Perché
invece voleva assomigliare a Abbiati, ladies and
gentlemen. Davvero? No. Mettimi le parole però, mettimele qua sullo schermo.
Ok, aspetta.
Dai raga, non esiste. Ma cosa
momento
vuol dire mi ispiro
a
Abbiati? Cioè, con tutto il rispetto per la carriera di Abbiati,
Ma neanche Abbiati si ispira ad Abbiati, ragazzi, dai.
Esatto.
Sto cercando allora Milinkovic-Savic abbiati.
È un po' eccentrico effettivamente.
Ragazzi, cioè più chiaro
forse
di
perché
così,
sono pelati tutti e due. Boh.
Esatto.
Mamma mia.
Allora condividi.
Sto cercando anch'io
lo schermo. Scusa, chiedo scusa a tutti quelli che stanno solo ascoltando e non godranno di questo
no,
momento.
No, non ci posso credere, l'ho trovato anche io.
Mi ispira a Beati, 11 aprile.
E non è Lercio, e non è Lercio,
Fonte
ragazzi.
Sky Sport, quindi direi...
No, non è possibile.
Il nuovo protagonista Granato si presenta. Sento la pressione di dover essere il successore di Art. Infatti, si vede, ma io
mamma.
Il mio modello è a Beati perché in porta era completamente pazzo. Quelli così sono per me i migliori.
Sì.
Quindi intanto rispetto per l'ottima carriera di Cristian Abbiati, che tra l'altro abbiamo avuto anche la fortuna di poter vedere dalle nostre...
Scusate, ma Art non è svincolato, tra l'altro?
Non
ha fatto
dai,
il secondo al Tottenham.
Non dare strane
idee. Se Bagnati è in ascolto, Art secondo me si accontenta anche di due noccioline, quindi volendo
sì,
è stimato dalla tifoseria...
Sì, stimato un sacco dalla tifoseria, però rimettiamo di nuovo una sedia in porta, ragazzi. Cioè,
no, più che una sedia, Art la lascia proprio libera, cioè una scheggia impazzita. Quindi
esatto.
È peggio di una sedia.
Anche lui, tra le altre cose, in quella stagione lì fece delle parate clamorose e delle cappelle senza senso.
Io ricordo una parata con l'Inghilterra, forse contro la Slovenia.
Sì.
In quell'anno lì. Fece una cosa incredibile.
Imparata a terra, vero? Quella era in caduta, se non sbaglio.
Alla Gordon Banks, cioè tolse una palla dall'incrocio, fece due parate in una partita clamorose, una all'incrocio, una a terra, una roba pazzesca. Poi giocava in campionato e la palla gli scappava dalle mani.
Mi ricordo che c'era stato l'articolo del Sun, se non sbaglio, che avevamo anche riportato su Toro News, che diceva Art non sa parare a destra. Perché a sinistra era un fenomeno, a sinistra prendeva anche gli UFO, a destra è come se avesse una sorta di semi-handicap, qualcosa. A destra non riusciva a parare, non si sa.
È successo, ma succede anche agli sciatori, cioè senza andare io quando scio curvo molto meglio da una parte, mi sento più sicuro rispetto all'altra.
Anch'io, quando gioco...
A me succede quando piego in moto però.
Quando gioco a porta al mare, non so se avete mai giocato a
questa
cosa.
Giochi a porta a porta con un finto Bruno Vespa e dei ospiti.
Quando ci tiriamo le mine in faccia piene di sabbia, tutte impiastriccate, io riesco a buttarmi a sinistra, ma a destra no. Quindi.
Esatto.
Quindi
sono come Art di TN Radio.
Esatto. Sei il nuovo Art.
Decima domanda, Gualtiero scherza, ma rischia di finirla qui, quindi
rischio la sconfitta clamorosa.
Io non ero preparato all'eventualità del pareggio, quindi sappiate che finisce in X e è bene così, che rimaniamo tutti amici nel caso. Qual è l'ultimo hashtag che Milinkovic Savic ha utilizzato su Instagram? Dovete essere
che
dei veri
è?
Fan. A. Monday Motivation. B. Throwback Thursday. C. Friday Feeding.
Secondo me rischio, è uno da Friday Feeling, Milinkovic Savic.
Ma come uno da Friday Feeling?
No, da Monday Motivation sicuro.
Certo,
no.
E c'è il pareggio e c'è
clamoroso al Cibali.
Clamoroso al Cibali, un salomonico 5-5. Eh sì, ma
dai, è stata qui
foto,
come si dice? Equilibrata.
Una X meritata.
Una X meritata. Sì, sì, sì.
Io me lo immaginavo in piazza Castello con uno spritz sul tavolino col sole che scrive Friday Feeling, cosa del genere, a campionato finito.
Non so, non mi sembra.
Ah, ce lo stai anche facendo vedere. Ma ce l'ha la faccia da Zarro che urla. Sì,
buongiorno
infatti,
così.
E il primo che gli risponde chi è? Armando Izzo, un altro animale che... Si caricano, hanno molta grinta. È per quello che alla domanda di prima, cioè non so perché Nicola non abbia detto che è grintoso, ma è sereno. Cioè, Gesù, guardalo. Ti sembra sereno?
Ragazzi,
così.
Cioè, io sto guardando i messaggi. Estimatori.
Gasi e carichi. Sì, ma perché grande, perché grande questo grande è dopo la partita con, tra l'altro, liked by Gualtiero La Sala, giusto per far capire, uno che disprezza Bonazzoli e mette mi piace a Vagna 32.
Ma perché poi, mi gasava, scusami, guardi uno così.
Però veniva dalla partita con la Roma, quindi qui era nel massimo dell'esaltazione. Poi abbiamo anche vissuto 6 mesi di un Sirigu irriconoscibile, quindi evidentemente ci ha gasato per questo.
È vero, vero, verissimo. Bello, mi è piaciuto, Nick, è stato un esperimento molto carino.
Bello,
così al brucio.
Lo riproponiamo. L'altro nome invece di cui si sta parlando, possiamo anche smetterla di parlare di Milinkovic-Savic.
Sì, secondo me possiamo anche togliere il banner con il risultato.
Perché? Beh, bene che rimanga. Volevo parlare con voi di Messias, perché ormai è un nome che gira per un po' attorno al Torino. Non ne abbiamo parlato la scorsa settimana, quindi mi sembrava giusto introdurlo oggi. Che ne pensate, insomma, di questo nome che gira, su cui però il Torino non è da solo, perché si parla della Fiorentina, se non sbaglio interessata, si parla dell'Atalanta,
del Genoa.
Ma ovviamente ha fatto una grande stagione Messias, considerando che ha giocato in una squadra retrocessa, e quindi volevo avere un po' la vostra opinione sul giocatore e sulle cifre che girano, che se non sbaglio sono attorno ai 15 milioni.
Hanno detto 10. 12. Hanno
detto 12. Sì, tra i 10 e 12, sì.
Ok.
Allora, sì, io associando proprio il giocatore, facendo un'associazione banalissima nel mio cervello, tendenzialmente fa così. Ho pensato appena per l'altezza, appena l'ho visto, ho pensato potrebbe essere il nuovo Iago Falche.
Io ho pensato a Gabbionetta, figurati.
Spero vivamente di no, che sia un po' più simile a Iago Falche, ma a parte che
un brasiliano, una telenovela dal Crotone al Torino. Quindi
è vero, ci poteva stare. Però tanto, secondo me, io ve lo dico, prima di dire la mia sul giocatore, tanto non arriva, mettiamoci l'anima in pace. Però sarebbe effettivamente un buon colpo, nel senso che è quel giocatore che prendi sull'onda dell'entusiasmo, che rischia di farti un po' magari la stagione sottotono quando arriva, perché tendenzialmente quando prendiamo i giocatori fanno così. E guarda Zaza, guarda Niang, guarda Verdi, non ne parliamo neanche. Quindi in realtà a livello concettuale ci potrebbe anche stare, anche a livello di gioco, perché potrebbe essere un giocatore importante. Detto ciò, però, non scenderei in piazza a urlare dicendo abbiamo preso Messias.
È arrivato il Messias.
Esatto. Guarda.
Sei già pronto per le graficone.
Sì. La mia opinione è molto semplice. Mi piace il profilo, un dribblatore impazzito che può partire anche da mezzala e può, con una giocata, anche determinare la partita. Mi sembra uno di quei profili carichi di hype che poi quando ti arrivano rischi di pagarli troppo e rischiano di rendere di meno rispetto a quello che hanno reso, però mi piace il profilo, quindi io piuttosto che spendere 12 milioni su Messias, perché queste sono le cifre che chiedono a Crotone, cioè se costasse dai 6 agli 8 milioni io direi subito di sì, prendilo subito. Però è un giocatore che ha 30 anni, che ha fatto la prima stagione in Serie A quest'anno, quindi io punterei, ad esempio, se devo prendere un giocatore del Crotone di quest'anno, io mi prendo un As tutta la vita, per dirne uno,
sì.
che è un nome che su Twitter è circolato molto tra i tifosi, che molti apprezzano. Mi piace di più un As che Messias, forse.
È tornato a Napoli, no?
Dopo a Napoli, sì. E costerà forse la stessa cifra che il Crotone chiede per Messias, costerà intorno ai 12-14, e poi è futuribile rispetto a Messias, che ti fa 2 anni magari anche a livelli alti, però te ne fa 2 e poi non lo puoi più rivendere, quindi un investimento che tu getti nel mare. Sinceramente non mi straccerei le vesti se andasse da un'altra parte per queste cifre. Poi il discorso è quali sono le alternative. Cioè,
Messias perché ne ha 24, scusami, giusto per completare il discorso.
Un as
ne ha 24.
Sì. Un as, sì.
Una società normale ragionerebbe con un taccuino, ti servono questi profili e hai prima scelta Messias, seconda scelta Gualtiero La Sala, terza scelta Nikhil Jha. Cioè, Bagnati ce l'ha questo taccuino, perché l'anno scorso non ce l'aveva, evidentemente, dalle scelte che sono state fatte. E quindi,
il taccuino era Torreira,
basta.
Basta, sì.
C'aveva solo il foglietto dei terzini sinistri, evidentemente.
Sì. Su quelli tra l'altro fortissimi.
Anche lì gli si era bloccato il filtro di Transfer Market, terzini sinistri, cioè toglilo quest'anno. Anche se servirebbe un terzino sinistro. Però ecco, questo è il discorso. Se tu mi presenti delle alternative a Messias con le stesse caratteristiche, con caratteristiche simili, allora io ti dico, magari fare un investimento da 10 milioni vale la pena più per un giocatore in rampa di lancio più giovane. Se tu invece mi dici, io o prendo Messias a 8 oppure mi tengo Verdi trequartista che Juric non vuole, ti dico prendi Messias. Quindi dipende tutto dalle lungimiranti strategie di mercato del DS Bagnati.
Ricordiamoci, saranno affari spenti,
No, speriamo.
Così manco loro sanno dove vanno.
Ma speriamo che siano i fari spenti, perché se i fari sono accesi e veramente girano questi nomi, c'è da preoccuparsi. Sì, il ragionamento di Silvio rientra un po' in quello che dicevamo all'inizio, cioè dipende che cosa vuoi fare nell'operazione di complesso. Se Messias deve essere il tuo top player, forse è un problema. Se l'uomo su cui punti la rinascita dei prossimi 5 anni è un problema, perché lui già ne ha 30, quindi è sempre così, va visto poi tutto nel complesso, e all'inizio è un po' difficile valutare le operazioni, perché tu poi devi cambiare struttura, non basta mettere una pedina in un posto, devi creare proprio un nuovo progetto,
un nuovo gruppo, una nuova idea, cioè un nuovo percorso.
La cosa che io non riesco ad accettare del mercato del Torino, e che ogni anno continua a stupirmi, è che non c'è un ragionamento organico dietro le operazioni del Torino. Cioè, anche sono sempre le opportunità. Il Crotone è retrocesso, c'è Messias che si è messo in luce, ci proviamo a prenderlo. C'è Ranocchia che si libera a zero, gli faccio l'offerta. C'è Casares che si libera a zero, sì, mi può servire, lo prendo. Non esiste costruire la squadra così, perché poi ci sono esempi di squadre, anzi la maggior parte delle altre squadre, che le rose le costruiscono in un'altra maniera. Non è una questione solo di budget, è una questione di idee, di avere idee, di conoscere giocatori, di avere un database, per tornare al famoso database.
Non è il filtro, come dici tu. Cioè, sembra un po' che Torino mette il filtro. Valore transfer marketing meno 5 milioni, ruolo qualunque, vedi che cosa ti esce fuori.
Sì, è così. E poi ti ritrovi una squadra squilibrata nei vari reparti, non è una cosa normale, secondo me.
Tornando a Eric, ciao Eric, come mi è venuto in mente.
No, volevo fare una piccola precisazione. Comunque siamo stati quasi dei veggenti, perché il Portogallo ha vinto alla fine 3-0, ha fatto doppietta, non tripletta, Ronaldo.
Peccato. Potevo giocarmelo come quello che ha indovinato l'autogol di Demirale, gol di Belotti e
gol di Immobile e Insigne. Fortissimo.
Tra un po' andiamo a chiudere. Riguarda un as, ho paura che sia un giocatore un po' inconsistente, cioè un giocatore che io adoro guardare finché nelle squadre degli altri, probabilmente. Cioè lui con la maglia del Crotone prende i dribbli tutti dal centrocampo alla linea di porta e poi torna indietro, come si dice, abbia fatto best quella volta contro Cruyff. Ma se lo deve fare nella mia squadra, ho paura che sia un giocatore che anche dal punto di vista fisico paga troppo pegno. E quindi
sarebbe lo Zaccagni del Torino di Juric, cioè il creatore
così, mi ci hai fatto
creatore, perché il Verona gioca, cioè Juric in generale gioca con due trequartisti, uno di inserimento, Parak banalmente, e un altro di regia, di che cuce il gioco nel centrocampo, che è esatto, di fantasia, che era Zaccagni. Sarebbe quel tipo di giocatore lì. E poi a Torino
anche
manca
Messias.
Sì, anche Messias, però ecco, anche a livello tecnico Messias è uno dei dribblatori migliori di questo campionato, se non sbaglio, è uno di quelli che ha realizzato più dribbling, poi è anche uno di quelli che ha tentato più tiri, ma che ne ha sbagliati di più e che ne ha mandati in cielo di più, quindi...
Certo, poi Torino non è il Crotone, quindi dipende ovviamente di nuovo da che cosa gli metti intorno. Messias mi sembra in generale più consistente di un as, ha dimostrato una grande adattabilità tattica, perché in certe partite ha giocato da esterno, insomma ha fatto Mi sembra un ragazzo intelligente che si mette alla prova, si sa mettere alla prova in varie situazioni e può valere. L'età è un fattore, la concorrenza è un fattore, se deve partire un'asta.
Ma per
con
favore,
le squadre ma... peraltro più o meno a livello del Torino dal punto di vista economico per Messias
no, ma tirati fuori, esatto, cioè non, il gioco non vale la candela poi anche perché ripeto, secondo me Messias a livello di proprio di talento puro preferirei quasi un as, cioè come fantasia non mi sembra veramente Messi, è un buonissimo giocatore, tecnica di ottimo livello, è migliorato tanto, ha fatto anche la mezzala, ha un grande strappo, cioè, ha diversi vantaggi, però non è il giocatore per cui mi strapperei le vesti e per cui investirei il 50% del budget del mercato del Torino.
Infatti sono d'accordissimo anch'io, anche perché se è quello il budget che vuole spendere Cairo quest'anno, non mi sembra una mossona. Anzi, io in realtà spero proprio in un mercato come fu forse l'ultimo a fari spenti lì sotto traccia, ditelo come volete. L'ultimo così fu quando il Torino ufficializzò Ljajic e Iago Falke.
Che ah a no, un certo li spese però,
Quello io di Acqua, l'ultimo... Baselli,
sì,
Baselli e Zappacosta con 7 milioni li portò via entrambi, se non sbaglio, mi sembra, o con 10.
Erano 12 tutti e due. 12 tutti e due.
12 tutti e due. Gran colpo quello.
Però era l'anno prima, Baselli
sì,
e Zappacosta.
Esatto, era l'anno prima.
Io l'ultimo mercato che mi ricordo a questo è quello di Bovo Moretti a zero dal Genoa. Chi presero comunque... sì.
Era dopo la 2000 la promozione.
Sì,
sì, post promozione.
L'anno in cui poi cioè il Torino andò in Europa League con Cerce Immobile. Prese
ah, okay, 2013-2014, quindi dopo aveva il primo
Cerci,
anno, sì.
Aveva Cerci in casa, aveva prese Immobile in prestito con diritto di riscatto della metà, quindi spese complessivamente pochissimo. E quando arrivò Moretti, io mi ricordo, cioè Moretti sembrava già a fine carriera. Povo sembrava già a fine carriera, invece quell'anno fecero molto bene. In più piazzò un paio di scommesse, Petrachi, che erano Maximovic,
Sanchez Migno.
No, Sanchez Migno l'anno dopo.
Ah, l'anno dopo, è vero, è vero.
Quindi mi ricorda più quel mercato. Magari le premesse non sono le stesse, però.
Ci sono delle mattine in cui mi sveglio e mi chiedo: ma dove è finito Ruben Perez?
Non lo so, sinceramente.
Manco io.
Pensateci, fateci sapere. Sì.
Esatto, se qualcuno l'ha visto,
importante dove giochi veramente, dove è finito nei vostri cuori Ruben Perez. Fatevi questa domanda e dalla risposta capirete che uomini siete. Io ringrazio Gualtiero Lassare e Silvio Ruciani.
Grazie a te, grazie Nick, a te. Grazie Silvio. Ah, e al Club Deportivo Leganés. Wow.
Grazie
bella
ragazzi.
Storia.
E grazie anche a Juan Sanchez Migno, direi.
Grazie per queste memories. Noi chiudiamo qui l'80esima puntata di TN Radio, la potrete ascoltare in podcast se siete arrivati tardi o in video su YouTube e su Twitch. Salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito e ci hanno commentato appunto sempre su YouTube e su Twitch. Salutiamo Cristiano Ronaldo che ci ha tenuto a smentirmi e direi che a questo punto ci sentiamo settimana prossima, insomma vediamo quando avrà senso continuare a parlare di questo storino, sperando che Bagnati acceleri, per citare il nostro amico End, salutiamo anche lui.
Il mio più grande fallimento da social media manager, quell'hashtag.
Beh no, da social media manager fu una grande cosa.
Fu un successo, perché andò in tendenza, però esatto. Poi però stringi, se stringi...
Non accelerò.
Non ha portato bene. Non ha portato bene.
Ciao ragazzi, alla prossima.
Ciao, ciao a tutti.